Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Apprezzo molto la scelta della canzone fatta dalle sorelle Nicole, perché l'idea di amare il Signore Gesù Cristo è davvero nel mio cuore oggi. Questa settimana stavo pensando, meditando, guardando a lungo nella parola di Dio in momenti di quiete personale, scrutinando il mio cuore e cercando il Signore con l'obiettivo di vedere che cos'è che vi avrei detto in preparazione alla sua cena questa mattina. E nel mentre ho ceduto alla guida dello Spirito di Dio, la mia mente è stata inondata dalla necessità di sottolineare la questione dell'amare il Signore Gesù Cristo. La Chiesa è una cosa complessa e la vita per noi diventa infinitamente complessa. E dalle volte diventa così complessa che perdiamo di vista l'essenziale, la base. E penso davvero che l'ingrediente o l'elemento di base della vita cristiana sia l'amore verso il Signore Gesù Cristo. E prima o poi dobbiamo fare i conti con questa realtà, dobbiamo ritornarci. E non è semplice. Non so se ci avete mai pensato, ma ultimamente mi è venuto in mente con una certa imponenza il fatto che viviamo in un mondo che ha così tante opzioni da essere quasi sconcertante. Infatti, la settimana scorsa stavo leggendo un libro la cui tesi dell'autore era che abbiamo così tante alternative, così tante opzioni, così tante scelte che la gente ha semplicemente rinunciato tutto. Ed uno dei fattori principali che contribuiscono al fatto che le persone non hanno più convinzioni personali su nulla e che non sanno quali siano le loro priorità è perché sono letteralmente devastate dalla miriade di scelte a disposizione. Cioè, può essere una cosa così semplice con il rimanere fermi a discutere per 15 minuti perché non si arriva ad una conclusione su quale fast food portare i bambini. Ed abbiamo un numero infinito di scelte. E quello è un approccio semplicistico, ma viviamo in una società incredibilmente pluralista ed abbiamo scelte e scelte e scelte e scelte su ciò che mangiamo, scelte su ciò che indossiamo, scelte sul come intrattenerci, scelte in termini di istruzione, scelte in termini di svago, scelte, scelte, scelte. E in una vita in cui viviamo letteralmente di scelte, che tipo d'auto, che tipo di casa, che tipo di vestiti, che tipo di quello che sia, in qualche modo il nostro approccio al cristianesimo, il nostro approccio alla Chiesa si è intrecciato con quelle scelte. Così che le cose che facciamo a riguardo del regno e le cose che facciamo nei confronti del Signore e le cose che facciamo in relazione alla Chiesa ci sembrano solo una fazione situata da qualche parte nel mezzo di quell'elenco esteso di scelte. Sono opzionali così come ogni altra cosa. Cioè è un po' come dire sì, andiamo in chiesa oppure andiamo a giocare a golf o andiamo a farci un giro in macchina o andiamo a fare colazione o quello che sia. Oppure potremmo avere una riunione di preghiera con la nostra famiglia, oppure potremmo guardare la televisione, o andare ad una partita di calcio, o andare fuori a fare un picnic. In altre parole, sembra che in questa miriade di scelte che abbiamo a disposizione si sia persa la categoria distintiva del non opzionale, ovvero la dimensione spirituale. Il tutto è ormai mischiato. E con un numero infinito di scelte, in qualche maniera, da qualche parte lì, ci infiliamo anche le cose del Signore. Solo se, di fatto, sono le cose che vogliamo fare. E quindi per quanto riguarda il tema dell'amore verso il Signore Gesù Cristo, possiamo dire che abbiamo imparato ad amarlo in maniera piuttosto selettiva. Vogliamo amare il Signore Gesù Cristo e quindi cantiamo anche a quel riguardo, cantiamo di quanto lo amiamo. L'abbiamo detto molte volte, se qualcuno ci chiedesse ami il Signore Gesù Cristo, risponderemo oh, certo che sì, e se ci dovessero chiedere lo ami con tutto il tuo cuore, diremmo certo che sì, e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza, diremmo certamente lo desidero, e verbalizziamo il nostro amore verso il Signore Gesù Cristo, ma la questione è se questo si concretizza o meno nel modo in cui viviamo, o se in effetti da un lato diciamo di amare il Signore Gesù Cristo e dall'altro invece quelle cose che lo dimostrerebbero sono solamente una serie di opzioni, una serie di alternative insieme a tutto il resto del mondo. Ci troviamo ad amare un sacco di altre cose, proprio come amiamo il Signore Gesù Cristo. Cioè, voglio dire, amiamo il Signore Gesù Cristo se il prezzo non è troppo alto, amiamo il Signore Gesù Cristo se ci fa sentire a nostro agio, amiamo il Signore Gesù Cristo se è la scelta migliore, e sono preoccupato. Perché penso che in molti luoghi della nostra nazione, in molte chiese, potenzialmente anche nei nostri cuori, abbiamo creato un problema reale, in cui abbiamo perso il senso completo della santità e del santo e dell'obbligo verso ciò che è divino. Dovrei dire la santità del sacro e l'obbligo verso ciò che è divino è solamente una parte della vita che è piena di opzioni di ogni tipo. E questo mi preoccupa. E questa mattina vorrei vedere se riesco ad aiutarvi a mettere a fuoco o a rimettere a fuoco la vostra attenzione sul tema dell'amare il nostro Signore Gesù Cristo. Credetemi, sto parlando direttamente anche al mio cuore. Qual era il segno principale di un santo dell'Antico Testamento? Se voleste identificare la caratteristica più santa di un santo dell'Antico Testamento, quale sarebbe? Tornate per un momento nella vostra Bibbia al libro di Deuteronomio. Ed in Deuteronomio capitolo 6, versetto 5, credo che abbiamo la linea di fondo del comportamento spirituale dell'Antico Testamento, la base dell'impegno dei santi dell'Antico Testamento. Abbiamo l'elemento fondamentale della virtù spirituale. Dice: amerai dunque il Signore il tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze. Si trattava di una devozione a Dio con tutto il cuore e con tutte le forze, si trattava di una priorità unica e consumante, che non poteva essere mai paragonata a nient'altro. Non c'era alcun senso in cui amare Dio fosse opzionale, non c'era alcun senso in cui obbedire a Dio fosse un'opzione, non c'era alcun senso in cui adorare Dio, servire Dio, fosse un'opzione. Era una priorità di vita dominante e consumante. Nel capitolo 10 di Deuteronomio, al versetto 12, dice: ed ora, Israele, che cos'è che chiede da te il Signore, il tuo Dio? E questa è un'affermazione molto importante. Cos'è che vuole Dio? Qual è la richiesta fondamentale di Dio? In definitiva, che cos'è che Dio richiede da te? Dice: se non che tu tema il Signore, il tuo Dio, che tu cammini in tutte le sue vie, che tu lo ami e serva il Signore, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, e che tu osservi per il tuo bene i comandamenti del Signore e le sue leggi che oggi ti do. Qual è il punto fondamentale? È quello di amare il Signore tuo Dio nella misura in cui ti porti a camminare nelle sue vie, ti porti a servirlo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, e che osservi i suoi comandamenti e gli statuti che ti ha comandato. In altre parole, per ridurre tutto ad una parola, amare il Signore Dio tuo è una questione d'obbedienza. Si tratta di fare ciò che Egli ha ordinato di fare, di servirlo con tutto il cuore, con tutta l'anima. E non c'è spazio per nient'altro, ed è per questo che nel libro di Giacomo ci viene detto che ogni cosa che sia meno di un completo abbandono a Dio è prostituzione. Dice che se si cerca di amare Dio e di amare il mondo si diventa adulteri o adultere. Ti prostituisci ad un'invasione nel rapporto unico, intimo e completo che dovresti avere con il Signore Gesù Cristo. Questo è il nocciolo della questione. Dobbiamo amare Dio. Nel capitolo 11, versetto 1, vediamo che al santo dell'Antico Testamento viene detto di nuovo: ama dunque il Signore, il tuo Dio, ed osserva sempre quello che ti dice di osservare, le sue leggi, le sue prescrizioni, i suoi comandamenti. Voglio dire, non ci sono scappatoie, non ci sono scorciatoie. Questa è una priorità singola e consumante. C'è forse da stupirsi dunque che quando l'avvocato venne da Gesù e gli disse «Qual è la somma di tutti i comandamenti?» e gli disse cosa? «Ama il Signore, tuo Dio, con tutto il tuo cuore, l'anima, la mente e la forza». Il nocciolo della questione si riduce a quello e lo stesso vale ancora oggi per le nostre vite. Dobbiamo concentrarci sulla stessa necessità di avere un amore consumante per il Signore Gesù Cristo, che è parallelo al comandamento pronunciato ai santi dell'Antico Testamento, di amare il Signore Dio loro. Noterete anche che in Deuteronomio 10:12 dice, 10:13 dice che è per il loro bene. Non è un amore non ricambiato, è un amore che riversa una benedizione abbondante e profusa su colui che lo offre a Dio. Vi ricordate la preghiera di Daniele nel capitolo 9, quando iniziò a riversare il suo cuore a favore del suo popolo? Disse, feci la mia preghiera e la mia confessione al Signore, al mio Dio, e dissi, oh Signore, Dio grande e tremendo, ascoltate, che mantieni il patto e serbi la misericordia verso quelli che ti amano ed osservano i tuoi comandamenti. Dio mantiene e compie le sue promesse e Dio riversa la sua misericordia sulle persone che lo amano. Quindi amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente e la forza, vi mette nella condizione di beneficiare di quel patto e di sperimentare la misericordia di Dio. Tra l'altro, quella stessa preghiera offerta da Daniele fu anche offerta da Neemia, quasi parola per parola. Neemia 1:5 prega: oh Signore, Dio del cielo, Dio grande e tremendo, che mantieni il patto e fa misericordia a quelli che ti amano ed osservano i tuoi comandamenti. Ed il fatto che quei due individui, Neemia e Daniele, completamente strani tra loro, abbiano pregato la stessa preghiera, mi porta a credere che quella era probabilmente una preghiera comune tra il popolo ebraico. Ed è il riconoscimento del fatto che il popolo che conosce la misericordia di Dio ed il popolo che è stato benedetto dalle promesse del suo patto è lo stesso popolo che manifesta un amore totale di tutto cuore verso di Lui. Ed è un popolo che si abbandona ad una devozione amorevole. Questo era il cuore del salmista, non è vero? Nel Salmo 18:1. Io ti amo, o Signore, mia forza. Io ti amo, o Signore, mia forza. È un atto volitivo. Quella di amare il Signore è una decisione, al contrario di distrarre quell'amore verso altre cose. In Proverbi 8:17 Dio dice: io amo quelli che mi amano. Ora, è vero anche nel Nuovo Testamento? È lo stesso? È questa la nostra vocazione nel Nuovo Testamento? Io credo di sì. Pietro riassume il tutto per noi in Prima Pietro 1:8, parlando di Cristo, dice: benché non l'abbiate visto, voi lo amate. Benché non l'abbiate visto, lo amate. Quello è il segno di un vero credente. Efesini 6:24. La grazia sia con tutti quelli che amano il nostro Signore Gesù Cristo, con amore sincero, con integrità, onestamente, con una devozione unica, priva di ipocrisia. Infatti, in Matteo 10, in Matteo 16, Gesù dice: se uno non mi ama più di quanto ama suo padre, sua madre, sua sorella, suo fratello, o più di chiunque altro, non è degno di essere mio discepolo. In Prima Corinzi 16:22 si legge: se qualcuno non ama il Signore, sia anatema. Quindi, credo proprio che siamo chiamati ad amare il Signore Gesù Cristo, ad amarlo con un tipo d'amore caratterizzato da tutta la nostra anima, tutto il nostro cuore, tutta la nostra mente, tutta la nostra forza. E noi diremmo anche che lo facciamo. Ma poi do un'occhiata alla nostra società, do un'occhiata alla Chiesa e non vedo quello stesso tipo di devozione, quel tipo di impegno, quello stesso tipo d'abbandono alle priorità divine. Io ci vedo sparpagliati in una miriade d'opzioni, attribuendo lo stesso peso, o persino maggior peso, alle cose passeggere a favore delle cose eterne. E dunque, dobbiamo chiederci, nel mentre ci avviciniamo alla tavola del Signore, amiamo il Signore Gesù Cristo? Diremmo, lo amiamo perché Egli ci ha amati per primo, 1 Giovanni 4:19, e riconosceremo che questa tavola è un'espressione del suo amore, non è vero? Perché ci ricorda della croce, cioè la croce è il simbolo più grande dell'amore di Dio, e quindi quando ci avviciniamo a questo tavolo riflettiamo sul suo amore e pensiamo a quanto ci ha amato e quanto ha offerto per noi. Non so che effetto abbia su di voi, ma a me mi fa riflettere, mi fa pensare del fatto che sono così desideroso di ricevere tutto l'amore che posso ricevere, però non sono altrettanto desideroso di restituirgli quello che posso offrirgli. Cioè, voglio dire, non è uno scambio equo. E di fatto tendo anche a barattare con la sua grazia, tendo a voler tutto l'amore che può riversare su di me, però con poco in cambio. E anche questo è lo spirito della nostra era, ed è persino lo spirito della Chiesa. Il mio cuore è continuamente disgustato dalla teologia autoindulgente che si sta sviluppando nelle chiese, dalla prospettiva del dillo e pretendilo, dell'approccio del Gesù deve fare questo per te, dove il cristianesimo ha talmente invertito la sua mentalità, dove invece di vedere la mia vita come un atto di devozione amorevole nei confronti di Gesù Cristo, costi quel che costi, la mia vita diventa un'obbligazione sul suo amore affinché egli faccia tutto quello che gli richiedo. È uno stravolgimento totale dell'intenzione di base. Ieri ho letto l'autobiografia spirituale di John Bunyan, in cui ripercorre il suo pellegrinaggio spirituale fino all'abbraccio con il Salvatore. E leggerla è una cosa incredibile, perché sembra quasi di essere trasportati da una macchina del tempo in un'altra epoca di pensiero. E qui vediamo un peccatore che si batte il petto, che si rende conto di essere un peccatore, che si rende conto di essere destinato ad essere dannato all'inferno e che si trova letteralmente spaventato a morte dall'idea di non essere stato eletto alla salvezza, che teme il fatto che non ci sia alcun modo che la grazia e la salvezza arrivi fino a lui dal Dio sovrano perché ne è completamente indegno, e che dunque si ritrova a gridare che se fosse possibile potrebbe essere scelto per la redenzione, e che quando infine giunge alla piena fede in Gesù Cristo non può far altro che recitare più e più e più volte la lista infinita dei suoi mali, e che desidera solo una cosa in tutto il mondo, ovvero abbandonarsi totalmente in ogni senso della vita al servizio di Gesù Cristo, costi quel che costi. E sapete già cosa gli costò la prigione, non è così? E quando leggiamo una cosa del genere ci viene in mente un tizio del genere verrebbe cacciato dalla maggior parte delle chiese. Voglio dire, va contro le dottrine dell'autostima, contro le dottrine della prosperità, della salute, della ricchezza, contro le dottrine della grazia a buon mercato. Vedete, abbiamo creato un cristianesimo in grado di accogliere una miriade di alternative ed opzioni affinché chiunque è in grado di scivolare in qualsiasi livello voglia. E l'abbiamo fatto inconsapevolmente, non è che ci siamo fermati ed abbiamo detto no, io non scelgo di amare il Signore Gesù Cristo, ma è solo che ci siamo lasciati sviare con gentilezza, e questo è un po' il piano del nemico. Molto efficace. Satana ha compiuto la sua opera molto bene. All'ultima riunione ho detto agli anziani, penso che sarebbe bene spogliare Grace Church di tutto, meno che il culto del Signore da domenica mattina e domenica sera, i corsi di formazione sul come evangelizzare i perduti e la preghiera. Questo è tutto ciò che avremo, tutto il resto è finito, e lì scopriremo dov'è che si trovano le persone. Lo sapremo immediatamente a che punto è il livello di impegno. Vedete, dobbiamo solo tornare alle priorità, e una di quelle cose fondamentali è la comprensione del fatto che dobbiamo amare il Signore Gesù Cristo. E come dico spesso, io lo dico, sì, ti amo Signore, ti amo, non ho alcun problema a dire una cosa tale, il problema è l'esserne all'altezza, e questo lo riconosciamo tutti. E quindi voglio che vi mettiate alla prova confrontandovi con un'altra vita. Guardate Giovanni 21, brevemente, mentre ci prepariamo per la tavola del Signore, vorrei che vi concentriate per un momento su Giovanni 21. Vi ricordate quando l'Apostolo Giovanni scrisse in 1 Giovanni 3,18, figlioli, non amiamo a parole ma con cosa? Con fatti ed in verità? Sì, quello è il problema. Non si tratta di quello che dici, ma di quello che fai. Quello è il problema. Ora, in Giovanni 21 abbiamo un incontro tra Gesù e Pietro. E permettetemi di darvi un piccolo sfondo di comprensione. Se leggeste il capitolo 28 di Matteo, scoprireste che Gesù, dopo la sua risurrezione, apparse ai discepoli un paio di volte. E gli disse, andate sul monte, Matteo 28, 16, andate sul monte e restateci. Aspettatemi, ed io ritornerò. Gli disse quello. E così fecero. E il versetto 2 ci dice che c'erano Simon Pietro, Tommaso, Nataniele, i figli di Zebedeo, che sarebbero Giacomo e Giovanni, ed altri due, probabilmente Filippo e Andrea. E dunque si recarono al monte, ed erano lì con il loro leader, Simon Pietro. E questo ci offre una scena molto istruttiva per quanto riguarda l'amore verso il Signore Gesù Cristo. La prima cosa che voglio farvi notare è il fallimento dell'amore. Voglio che vediate il fallimento dell'amore. Ora ricordate, in Matteo era stato detto loro di andare sul monte ed aspettare. Ora, Pietro aveva già affermato il suo amore. Oh, se l'aveva affermato! Nel 26 capitolo di Matteo, nei versetti 33-34, disse: quando anche tu fossi per tutti un'occasione di caduta, non lo sarai per me. Disse: quando anche dovessi morire con te, non ti rinnegherò. E dice anche che tutti i discepoli affermarono lo stesso. Pietro disse: ti amo e ti amerò a costo della mia vita, ti amerò a qualunque prezzo, ti amo e non ti abbandonerò mai. Aveva proprio il giusto impegno verbale, tutte le parole erano giuste. E dunque il Signore gli diede una piccola prova, a lui e al resto dei discepoli che affermarono il loro amore. E gli disse: andate sul monte ed aspettatemi. Non era una cosa difficile, non è vero? Cioè, non è che era una delle sfide più grandi e più difficili di tutti i tempi. Andate, sedetevi sulla collina ed aspettate fino al mio ritorno. Ed in un certo senso la verbalizzazione dell'amore lo predispose al fallimento. E quindi al versetto 3 vediamo il fallimento dell'amore. Simon Pietro disse loro, e lo disse con decisione, disse: vado a pescare. Credo proprio quello che stava dicendo è: io ritorno alla mia vecchia professione. Gli è stato dato un comando semplice: aspetta sul monte fino al mio ritorno. E lui disobbedì. Non so quali fossero tutti i suoi fattori spirituali o psicologici nella sua mente, ma il fatto è che disobbedì. E del resto, visto che lui era il leader, risposero cosa? Veniamo anche noi con te. E tutti lasciarono la montagna. Cioè, istantaneamente disattesero il comando semplice e diretto del Gesù Cristo risorto, che avevano già visto in due occasioni, sapevano che era vivo. Uscirono e salirono sulla barca, dice il testo greco, che potrebbe benissimo essere indicazione di quella barca che Pietro aveva usato un tempo per pescare. Ora stava tornando alla sua vecchia professione. Qui vediamo il fallimento dell'amore. Tutta la verbalizzazione del mondo era priva di significato. Quando gli fu dato un comando così semplice, una priorità così semplice, fai questo perché ti ho chiesto di farlo, non poteva farlo. L'abbandonò ed il suo amore andò a rotoli. Disobbedienza ad un comando semplice. Ora vorrei suggerirvi un punto molto ovvio. L'amore fallisce quando disobbedisce. E non mi interessa quanto sentimento si prova, non mi interessa quanta emozione proviate verso Gesù, non mi interessa quante lacrime abbiate versato o quanto certe canzoni vi facciano sentire annebbiati o piangenti, non mi interessano i sentimenti, quello non è il problema. Il vostro amore fallisce quando disobbedite. Chiaro e semplice, perché quella è sempre la prova. Gesù la mise giù così in Giovanni 14:21: se mi amate, osserverete che cosa? Osserverete i miei comandamenti. E quindi qui l'amore è venuto meno. Naturalmente pescarono tutta la notte e cosa presero? Niente. Niente. Il Signore aveva il controllo della situazione. Non presero nulla. E potete solo immaginarvi Pietro che diceva: beh, non so nulla di evangelizzazione, non so nulla di tutta questa predicazione del regno, ma so che c'è una cosa che so come fare e mi sa che vado proprio a farla. E tutto ad un tratto, quella era l'unica cosa che non sapeva fare: pescare. Aveva pescato per tutta la vita, probabilmente sapeva persino dove si trovavano sul Mar di Galilea, probabilmente prima era anche in grado di seguire per bene il movimento dei pesci in ogni stagione, in ogni ora della giornata, ma adesso non riusciva più a prenderli. Vedete, l'unica cosa che pensava di poter fare non poteva più farla, perché Dio aveva posto la sua mano sulla sua vita e ne aveva il controllo. E questo era l'inizio della lezione. E dunque vediamo il fallimento dell'amore, ma felicemente vediamo anche la restaurazione dell'amore. E questo è bello saperlo, perché abbiamo fallito tutti, abbiamo tutti detto: oh, amiamo il Signore con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra anima, la mente, oh, amiamo davvero il Signore Gesù Cristo, e possiamo anche cantare quei canti e li cantiamo con emozione, ma abbiamo fallito perché abbiamo sbagliato l'ordine delle nostre priorità. Voglio dire, se prendi in mano la biografia spirituale di John Bunyan, ti senti un po' come il peso leggero dei pesi leggeri, il cristiano più streminzito di tutti, non più profondo di un centimetro. Oppure sentiamo parlare della dedizione e dell'impegno di qualche missionario la cui vita fu letteralmente sprecata. E non intendo dire sprecata in termini di scopo, ma sprecata in termini di capacità fisica, consumata, potremmo dire, fino alla morte. Oppure sente del martirio di migliaia di persone alla rivoluzione cinese, che solo Dio sa quante. E ci si chiede che tipo di impegno abbiamo quando non riusciamo nemmeno a metterci d'accordo nel fare alcune cose molto, molto semplici. E suppongo che sia un po' come se il Signore gli avesse dato loro una prova di base, così che sarebbero stati in grado di affrontare le più difficili avvenire. Tutto quello che gli stava chiedendo era di andare e di rimanere su quel monte per un po' di tempo. Però più avanti gli chiederà persino di essere crocifissi per lui. Ma falliamo tutti, ed è bello sapere che c'è anche una restaurazione dell'amore. Notate per favore al versetto 5, venne il mattino, dice il versetto 4, e Gesù era sulla riva, ma i discepoli non sapevano che fosse lui. Oh, e tra l'altro non sapevano mai che fosse lui dopo la sua resurrezione, a meno che non ci si rivelava, perché c'era una sorta di trasformazione nella sua persona, c'era una certa gloria dopo la resurrezione che fece sì che la sua identità era velata fino a quando non veniva rivelata, e dunque guardandolo non lo potevano riconoscere, anche se si trovavano solamente a un centinaio di metri dalla riva, e quello magari poteva anche certamente essere parte della ragione per la quale non riuscirono a riconoscerlo. E quindi Gesù li chiamò e disse: figlioli, avete da mangiare? Avete pescato qualcosa? E sapeva benissimo quale fosse la risposta. E loro dissero no. E credo che fosse una sorta di risposta a denti stretti. Ed egli disse loro: gettate la rete dalla parte destra della barca e ne troverete. Ed essi dunque la gettarono e non potevano più tirarla su per il gran numero di pesci. Allora il discepolo che Gesù amava, e chi era quello? È Giovanni. Perché mai chiamarti Giovanni quando ti può chiamare il discepolo che Gesù amava? Lo capisco. E quindi dice: il discepolo che Gesù amava, disse a Pietro, è il Signore. Come faceva a saperlo? Beh, chi altro c'è che controlla i pesci? Chi altro mai avrebbe potuto dire: gettate la rete sul lato destro della barca, perché sono tutti lì? Simon Pietro, udito che era il Signore, si cinse la veste, perché era letteralmente nudo, e si gettò in mare. Cioè non aveva neanche considerato quello che sarebbe successo. Sapeva solamente che doveva tornare al Signore. Andava di fretta perché voleva ristorare l'amore, non è vero? Gli altri discepoli rimasero alla barca con l'intento di portare a riva tutto il disastro che c'era. Pietro se n'era già andato e loro trascinarono la barca con la rete e i pesci ed appena scesero a terra videro là della brace e del pesce messovi su e del pane. E Gesù disse loro: portate qua dei pesci che avete preso ora. Simon Pietro allora salì sulla barca e tirò a terra la rete piena di pesci, non lo so, sicuramente era forte, prese da solo l'intera rete che conteneva 153 grossi pesci, e benché ce ne fossero tanti, la rete non si strappò, e Gesù disse loro: venite a far colazione. Nessuno dei discepoli osava chiedergli chi sei, perché sapevano che era il Signore. Ed ecco qui, questa è la restaurazione dell'amore. E gente, questo è un pensiero felice. Gente, ascoltate, per quanto il mio amore sia venuto meno, per quanto il vostro amore sia venuto meno, c'è sempre restaurazione. Vorrei che notiate una cosa di questo testo. Ci sono molte cose che potremmo dire, ma voglio che notiate questa cosa qui. La restaurazione è stata avviata dal Salvatore che era stato offeso, lo capite? È stato il Salvatore offeso a dare inizio alla restaurazione e sarà sempre così. A volte temo che i cristiani, consapevoli d'aver fallito ad amare come dovrebbero, si allontanino dal Signore e provino un certo senso d'ansia e di vergogna a ritornare. E quello che devono comprendere è che Lui non vede l'ora che ritornino. E quando arriveranno alla riva non avrà una frusta con cui picchiarli, ma avrà una colazione pronta per loro. Lo capite? Questo è il cuore dell'amore ristoratore del Salvatore. E così abbiamo visto il fallimento dell'amore ed abbiamo visto anche la restaurazione dell'amore, e questo mi rende felice perché spesso mi sono trovato in mare quando avrei dovuto essere sul monte, e quando ritorno però alla riva sono sempre contento del fatto che non è lì con una frusta ma con la colazione e che si trova sempre lì disponibile a mangiare insieme a me. Ed è così che funziona con colui che ristora, e questo è esattamente quello che dice in Geremia 31, credo sia il versetto 3, dice: sì, io ti amo di un amore eterno, nulla ci separerà dall'amore di Cristo, nemmeno la nostra disobbedienza, neanche la nostra mancanza d'amore di tanto in tanto potrà mai violare il suo amore inesoribile che si protende verso di noi per riportarci di nuovo. Ed io sono contento della foga di Pietro, cioè voglio dire, si è tuffato ed ha iniziato a nuotare, voleva sistemare la situazione, sapeva, la sua coscienza era compunta, il momento che aveva capito che era Gesù Cristo, sapeva che non aveva il diritto di trovarsi in acqua, che avrebbe dovuto essere su quel monte, e sapeva di essere fuori luogo, ma la ragione per la quale divenne un uomo così utile era perché seppur falliva così velocemente, veniva ristabilito doppiamente velocemente. E miei cari, quando guardate la vostra vita, non siete utili a Dio perché non avete mai fallito, ma perché quando fallite non vedete l'ora di essere ristabiliti, giusto? E quando fallite e continuate a fallire e vi accontentate del fallimento, smettendo di desiderare la restaurazione che Dio offre, e che vi troviate a vostro agio con un tipo di cristianesimo superficiale che evita le vere priorità del regno di Dio, è a quel punto che dovete preoccuparvi, perché è a quel punto che perdete utilità. Non è che non fallite, è che fallite e ritornate velocemente alla benedizione. Quindi vediamo il fallimento dell'amore, la restaurazione dell'amore, e poi vediamo le esigenze dell'amore. Erano lì a fare colazione. Gesù arrivò al versetto 13, prese il pane e gli diede il pesce. Non ha solo preparato il pasto, ma gliel'ha pure servito. Non è interessante? Li ha serviti. Sapete, non si è mica seduto e ha detto: ora, io sono il re, voi mi avete disobbedito. Inchinatevi. Voglio dire, c'è una tale bellezza in tutto questo. Non solo gli ha preparato la colazione, sapete com'è che il Signore prepara la colazione, vero? Colazione. Quindi il Signore prepara la colazione, loro vengono ed invece di esigere che lo servano, serve quei discepoli disobbedienti, privi d'amore. E questo mi rallegra il cuore, perché tutte le volte che ho fallito ad amarlo, al mio ritorno, mi ha sempre servito di nuovo. Questa era già la terza volta che Gesù si manifestava ai suoi discepoli, dice il versetto 14. Ed ora veniamo al requisito che si sviluppa in questo passaggio molto, molto familiare, nel versetto 15. Quindi, quando avrò finito di fare colazione, la parola desinato nella Diodati significa fare colazione, quando avrò fatto colazione, Gesù disse a Simon Pietro: Simone di Giovanni, e lo chiamo con il suo vecchio nome perché stava comportando come ai vecchi tempi, Simone di Giovanni, mi ami sommamente più di questi? Usa la parola agapao, quel tipo d'amore più alto, l'amore più grande di tutti, la devozione più alta di tutte. Mi ami sommamente più di questi. Vedete, Pietro aveva detto: anche se tutti ti abbandonassero, io non ti abbandonerò mai. E forse il Signore gli sta dicendo: oh, mi ami davvero più di quanto mi amano loro? Oppure, questi potrebbe anche riferirsi alla barca, alle reti, al mare, ai pesci e a tutte quelle cose che Pietro amava e con cui era cresciuto, tutti gli orpelli della sua vita. Non cose malvagie, non cose malvagie, ma non le cose che Dio l'aveva chiamato a fare. Mi ami davvero più di quanto ami la tua strada personale e la tua vita personale e la tua soddisfazione e i tuoi desideri e i tuoi piaceri? Voglio dire, è facile tornare indietro e andare a pescare? È difficile predicare il regno? Ti costerà la vita? È facile pescare? Mi ami davvero più di queste cose? E Pietro gli risponde al versetto 15: sì, Signore, tu sai che ti voglio bene. Il Signore ha detto agapao, Pietro però ha detto fileo. Di nessuna maniera Pietro avrebbe mai potuto dire: sì, Signore, ti amo sommamente! Perché il Signore avrebbe potuto dire: ipocrita, come puoi dire quello quando mi hai appena disobbedito? E quindi Pietro sa di non poterlo affermare né davanti al Signore né davanti agli altri, e quindi dice: beh, sai, ti voglio bene. E il Signore allora disse: beh, se è così, allora pasci i miei agnelli. Non pescare pesci, pasci i miei agnelli. Non sei un pescatore, sei un pastore. Non dovresti pescare pesci, dovresti pascere agnelli spirituali. In altre parole, se dici di amarmi, dimostrami le priorità della tua vita. Che cosa fai nel tuo tempo libero? Come spendi i tuoi soldi? Come usi l'energia del tuo corpo? Come investi l'energia della tua mente? Quali sono le tue priorità? Se mi vuoi veramente bene, pasci i miei agnelli. E gli disse di nuovo una seconda volta: Simone di Giovanni, mi ami davvero? Mi ami sommamente? Potremmo dire: mi ami superamente? Agapao? E gli rispose: sì, Signore, tu sai che ti voglio bene, stessa cosa. E Gesù gli disse: pastura le mie pecore. Prenditi cura delle mie pecore. Il primo ed il terzo hanno a che fare principalmente con il nutrire, quello centrale ha a che fare con il pastorare. Prendi cura del mio gregge, non preoccuparti dei pesci, prendi cura delle mie pecore, rimani nel regno, mantieni le tue priorità. E quello che sta dicendo qui è che se mi ami davvero, allora dimostralo amandomi con tutto il tuo cuore, la tua anima, la tua mente, la tua forza, ed investi le tue energie in ciò che serve i miei scopi centrali. E poi glielo disse una terza volta, credo che l'abbia ripetuto tre volte, perché quante volte l'aveva rinnegato? Tre volte, quindi gli diede una possibilità per ciascuna di esse. Simone di Giovanni, guardate cosa c'è qui. Mi vuoi bene? Scese giù al suo livello, Fileo. Quello che sta dicendo è: io dubito persino il fatto che tu mi voglia bene o meno. Vedete, Pietro sapeva che non poteva dire ti amo sommamente, ma pensava di potersela cavare con un ti voglio bene. E il Signore dice: io mi chiedo persino se mi vuoi bene. E Pietro fu rattristato che egli avesse detto la terza volta mi vuoi bene. Non era rattristato perché gli aveva chiesto tre volte, era rattristato perché la terza volta mise persino in dubbio l'amore di Pietro al livello in cui Pietro pensava di poterla fare franca. E gli rispose: Signore, tu sai ogni cosa, tu conosci che ti voglio bene. E Gesù gli disse: allora fai almeno questo, pasci le mie pecore. E la prova dell'amore non è l'emozione, non è il sentimentalismo, non è la pelle d'oca quando si cantano certe canzoni, non è l'avere caldi sentimenti nei confronti di Gesù. La prova del vostro amore per Cristo è se le priorità della vostra vita sono spirituali o fisiche, celesti o terrene, se siete più interessati a pescare perché vi piace, lo fate bene ed è un affare, oppure se siete più interessati a pascere le pecore, che è una cosa spirituale. Il requisito dell'amore è l'obbedienza. Vorrei concludere il tutto con un approccio interessante, spero che vi aiuti così come mi ha aiutato nel mentre stavo crescendo il mio cammino spirituale. Ero solito pensare che ci fossero persone che amavano Dio e che amavano Cristo con un certo tipo d'amore mistico e un tipo d'amore trascendentale. Vi è mai capitato? In effetti alcuni di voi potrebbero anche pensare questo sul mio conto o sul conto di altri pastori o leader spirituali, missionari, che come se fossimo o fossero su un altro livello spirituale, una sorta di dimensione spirituale che si trova al di là di voi stessi, un qualcosa di incomprensibile. E mi ricordo quando ero bambino, leggevo di questi mistici che amavano Dio in modo così strano e così mistico e spirituale, e pensavo che ci fosse un qualcosa che doveva succedere nella tua vita per farti fare quel salto e per portarti a quel livello, una sorta di salto sacro, qualcosa che vi avrebbe catapultato a quello stato, furono catapultati a quel livello. Quindi andavo ai culti in chiesa o alle riunioni, ai campeggi o robe del genere, e c'era sempre quel tizio che si esprimeva con passione a riguardo della consacrazione di devozione e faceva appello a quello che i teologi chiamano trionfalismo, o come lo chiamo io, il salto santo, una sorta di balzo che ti porta a quel prossimo livello, e ti dicono: oh, non preoccuparti, questo succede, può succedere quando comprendi la vita più profonda, o quando comprendi la seconda benedizione, o quando comprendi il battesimo dello Spirito, o quando parli in lingue, o quando tutto è finalmente deposto sull'altare. Ed è lì che finalmente compi quel salto finale. Gente, voglio che sappiate che quello mi ha frustrato così tanto. Perché non ce l'ho mai fatta. Non riuscivo a saltellare. E vedevo, sapete, vedevo quelle persone che cercavano di saltellare e poi però li rivedevo di nuovo allo stesso posto e mi chiedevo sempre che cosa fosse successo. E mi sono reso conto che in qualche modo potevi anche saltellare indietro. Ma questa è l'idea, che ci sia una sorta di zona eterea, mistica, dove vivono super cristiani che hanno capacità ultraterrene di amare. Sapete una cosa? Quelle sono solamente un sacco di sciocchezze. Sono un sacco di stupidate. Si tratta solo di una crescita graduale nell'essere sempre più simili a Cristo, che avviene tramite l'obbedienza quotidiana. Non ci sono salti mortali santi. Ci possono essere momenti di crisi nella vostra vita, ma ci possono essere momenti di crisi nella vostra vita. Ci possono essere momenti nella vostra vita quando siete arrivati alla comprensione di una verità biblica o nei quali avete rinunciato ad un peccato al quale vi siete aggrappati per molto tempo, o momenti quando avete deciso di essere fedeli e fate una scelta volontaria, ma quello non vi catapulta mica in una nuova dimensione, è solo un passo nel processo, forse un passo più grande di altri, ma è un passo di crescita. E non me ne sono reso conto finché non ho compreso che stavo crescendo sempre di più e di più e di più nel mio amore verso il Signore Gesù. Quello è il punto, questa è la chiave e deriva dall'obbedienza. Questo è il requisito dell'amore, non è una cosa mistica. Il costo dell'amore, allora, dice nei versetti 18 e 19, morirai. Potrebbe persino costarti la vita. Il costo dell'amore è tutto. Quindi abbiamo il fallimento dell'amore, la restaurazione dell'amore, l'esigenza dell'amore, il costo dell'amore. E dopo aver dato tutto questo, alla fine del versetto 19 dice a Pietro: seguimi. Alla fine del versetto 22 dice: seguimi. Vedete, alla fine dei conti, come ho già detto, c'è l'obbedienza. C'è l'obbedienza. È quel tipo di obbedienza che compiace al Signore. Egli vuole che i suoi lo amino, un po' come quella bambina che era da tempo che amava la sua bambola, e quando la madre entrò nella stanza, lei la mise da parte, andò dalla mamma e le diede un abbraccio forte. La madre le chiese: che è successo? E lei disse: no, niente, solo che è da tempo che amo questa bambola, senza ricevere alcuna espressione d'amore da parte sua, così ho deciso di abbracciarti perché tu mi ami in cambio. E credo che in un certo senso dobbiamo capire che il Dio che ci riversa un amore così infinito si aspetta che lo amiamo anche noi a nostra volta. In un certo senso, tristemente, nella vita della Chiesa abbiamo perso un po' quell'amore. Quell'amore devoto con tutto il cuore e devoto con tutta la mente, ed abbiamo un po' confuso le nostre priorità. E mentre veniamo alla tavola questa mattina, confessiamo il nostro fallimento, cerchiamo il ristoro ed impegniamoci ad obbedire, costi quel che costi.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.